La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Bentrovati da Paola De Angelis e benvenuti a questa puntata di La musica tra le righe, dedicata a Il Bredì di Jacques Torrance, pubblicato in Italia da Lorma Editore. Jacques Torrance è stato ospite di Fahrenheit in occasione dell'uscita del libro e sul sito di Radio 3 potete ascoltare l'intervista di Carlo D'Amicis. Oggi vi porteremo dentro le pagine di questo libro attraverso la musica. Saranno soprattutto colonne sonore perché Il Bredì racconta la storia di una sala cinematografica come nessun'altra.
C'era una volta un cinema a Parigi diverso da tutti gli altri. Si chiamava Il Bredì e stava nel 10° arrondissement, un quartiere popolare con molti immigrati. Il cinema era circondato da un centinaio di parrucchieri africani e dai loro buttadentro. Dal 1965 la sala era specializzata in proiezioni di film di fantascienza e gialli italiani, B-movie o cinema degenerato o perlomeno un po' pazzo. Era di proprietà del regista Mochi, una testa calda del cinema oltranzista. Sullo schermo del Bredì si proiettavano film non proprio d'essé. Dalle pellicole di Kung Fu agli splatter, dagli spaghetti western alla cosiddetta serie Z. La sala da un centinaio di posti ospitava una fauna variegata di umani, senza tetto, alcolizzati, immigrati, prostitute, una clientela che fa del Bredì un universo davvero singolare. L'ingresso costava poco e si potevano vedere film tutto il giorno. I senza tetto lo usavano per dormire, le prostitute per lavorare, ci si andava per vedere gli amici, bere e mangiare. Il libro di Jacques Torrance racconta la romanzesca storia vera di un cinema che è stato una mecca di cinefili e una corte dei miracoli, dove tra B-movie e amori mercenari, gli sketch esilaranti, le avventure rocambolesche e i sogni più mirabolanti escono dallo schermo e vanno a sedersi tra gli spettatori.
Streets trying to get over. That's right.
Sabato sera, Moki, il regista proprietario del Brady, si è messo alla cassa per mancanza di personale. Quella sera davano Superfly, il classico della Blaxploitation. Serata di grande successo. Grazie alle sedie pieghevoli, gentilmente concesse dal ristorante accanto, Moki riesce a vendere 150 biglietti per una sala da 120 posti. Nessuno si immaginava un successo del genere, così la pellicola viene replicata per 6 mesi. Superfly è un film del 1972 diretto da Gordon Parks Jr. Ha per protagonista un pappone di Harlem e più del film è conosciuta la colonna sonora scritta e prodotta da Curtis Mayfield. Infatti al Brady hanno la cassetta e usano la musica come sottofondo tra uno spettacolo e l'altro. Il protagonista del film, Ron O'Neill, in un'intervista disse: «Superfly parla di gente che non crede per niente al sogno americano. È il film che rappresenta l'America nera che lotta per sopravvivere dopo il movimento per i diritti civili degli anni 60, in pieno ritorno del conservatorismo. Un film che evidentemente parla anche al pubblico del Brady». Jacques Torrance comincia a lavorarci nell'ottobre del 2000. All'epoca un unico dipendente si occupava della cassa, della cabina di proiezione e della vigilanza sulla sala. In media arriva uno spettatore ogni quarto d'ora. Lui con un orecchio ascolta il rumore della macchina, con le mani e con l'altro orecchio suona la chitarra e con un occhio solo sorveglia l'ingresso. Il suo cavallo di battaglia è il tema di C'era una volta il West. C'era una volta il West, musica di Ennio Morricone per il film di Sergio Leone. Anche in questo caso milioni di copie vendute per la colonna sonora, 10 per l'esattezza. Al Brady non si proiettano solo spaghetti western, ma anche western greci affetti dalla sindrome dell'aceto, perché erano in pellicola in triacetato di cellulosa che con il tempo si deteriora per un processo di depolimerizzazione che produce un odore simile all'aceto e colori virati verso varie sfumature di rosso. È il caso di Quando le Colt suonano a morto, un western di Nikos Foskolos, in cui i clan rivali delle aride pianure della Grecia, oltre a ballare il sirtaki, risolvono le loro divergenze a colpi di Colt nel bel mezzo degli uliveti. In Grecia si girano moussaka western per tutti gli anni 70. E poi ci sono i western rossi dell'Europa dell'Est, che precedono di qualche anno gli spaghetti western italiani. Western rossi, in questo caso perché sono film politicizzati, il cui obiettivo è demistificare la mitologia americana. Per cui, all'opposto dei film di John Wayne, gli indiani non sono selvaggi, sono buoni e saggi. I clienti del Brady sono un cast sensazionale. Ad esempio il portiere Azzedin, che una sera si porta al cinema un televisore e con un amico si piazza all'ingresso per guardare la partita con una birra in mano, mentre dalla sala arrivano frammenti di dialoghi di gola profonda. Nell'intervallo della partita del Real va in onda la pubblicità di una gelatina extraterrestre con fragranza al formaggio. Un cibo assurdo, sempre che di cibo si tratti. E allora, per concludere in bellezza, Azzedin, il suo amico e Jacques si mettono a cantare «Fammi il couscous, cara, fammi il couscous». Bob Azam è stato un cantante egiziano di origini libanesi. Era nato ad Alessandria d'Egitto nel 1925. Iniziò la sua carriera negli anni 50 con la sua orchestra nei locali notturni nelle riviere del Mediterraneo. Arriva in Italia nel 1960 e riprende il repertorio di Marino Marini, Renato Carosone, Fred Buscaglione e Marino Barreto Jr. In Francia, nello stesso anno, lancia due canzoni che diventano grandi successi, Mustapha e Fais-moi du couscous, chérie, canzoni peraltro riprese da Jonathan Richman e da Rachid Taha. Torniamo al nostro cinema, che è un po' come un circo. Il Brady era al numero 39 di Boulevard de Strasbourg, nel decimo arrondissement di Parigi. Un cinema di quartiere, dunque, che sarebbe dovuto sparire perlomeno già negli anni Ottanta, come tutti gli altri. Ma come scrive Jacques Torrance nelle prime pagine, il Brady era una specie di Titanic che non finiva mai di affondare. Un Titanic paperella di gomma, che per quanto uno cerchi di sprofondarlo, ritorna sempre a galla. Apriva le porte alle 13:30, con le persone già in fila in attesa di entrare. Clienti che vanno al Brady per dormire, non gli interessa del film. Sono barboni, disoccupati, pensionati solitari, dementi, vecchi omosessuali magrebini e proletari, esibizionisti, prostitute algerine, cinesi, bulgare. C'è anche qualche appassionato di B-movie e gli spettatori di passaggio che probabilmente hanno sbagliato strada. Un genere cinematografico perfetto per il Brady è quello dei film sui cannibali. Zombie, cannibali, cannibali erotico-esotici, spesso cannibali italiani. Superato un certo livello di entropia, scrive Torrance, si inizia a respirare profumo di Italia. Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato del 1980 è un film cialtrone su dei giornalisti cialtroni che usa la tecnica del falso documentario per sembrare credibile. Deodato fu convocato da un tribunale italiano per le scene di violenza. Dovette dimostrare che nessuno era stato ucciso nel film. Tra l'altro lui era stato assistente di Rossellini, quindi ci fu una specie di cortocircuito del realismo. Un film molto controverso, con le musiche straordinarie di Rizz Ortolani, per cui gli orrori sono accompagnati da un sottofondo elegiaco che fa da contrappeso alle immagini. Il Brady è stato presumibilmente l'unico luogo al mondo dove Harry Potter è stato programmato assieme a Schiava di Satana. Immagino che J.K. Rowling non l'abbia mai saputo. Un luogo balordo, sgangherato, che è rimasto in attività per decenni tra mille escamotage. Il libro di Jacques Torrance racconta un'epopea della marginalità, del kitsch, e anche i dietro le quinte, quello che gli spettatori di un cinema in genere non sanno e non vedono. Ad esempio la figura del proiezionista, come Jean, un veterano che ha iniziato a fare le prime proiezioni a 13 anni, poi si è perfezionato al seguito dei contingenti in Algeria, dove doveva smontare e rimontare il proiettore per togliere la sabbia del deserto. «Guerra di merda», dice Jean. Il cinema era la nostra unica consolazione. Del Nord Africa ricorda i villaggi bruciati con il lanciafiamme, i cadaveri carbonizzati dal napalm, usato per stanare i ribelli nascosti tra i fichi d'India. Tornato in Francia, Jean fa il meccanico per la Peugeot e poi diventa proiezionista al Barbès Palace. E racconta dei colleghi che negli anni 60 tagliavano le scene horror o di sesso per rivenderle ai collezionisti, o le parti cantate di Tino Rossi per una collezione personale. Jean è il proiezionista di un'epoca d'oro del cinema, delle grandi sale con 1200 posti, tutti occupati dalla balconata alla prima fila, 15 maschere, i tappeti rossi. Tra i suoi ricordi, nel 1963 la proiezione di Il delinquente del rock and roll.
C'erano tutti i rockabilly della zona in piedi sulle sedie, con il giubbotto di pelle e il coltello nella tasca dei jeans. Era un bel quartierino, Barbès. Una volta ho dovuto sostituire 60 poltrone in una settimana. Tra bigliettai e spettatori poteva sempre finire in rissa. Facevano troppo i guappi, i denti rotti erano all'ordine del giorno.
Alle 13.30 al Brady iniziano le proiezioni e la prima portata è a base di fantascienza post-apocalittica anni 80, categoria Guerrieri Urbani. Sono film italiani girati nelle periferie di Roma e Napoli e hanno titoli che all'epoca suonavano futuristici come Anno 2020, I Gladiatori del Futuro. Un miscuglio di fantascienza, western e vandali a bordo di dune buggy con sottofondo glam metal che può diventare un tappeto minimale di synth. Ma c'è di meglio. Lombrichi giganti che escono dai rubinetti, dai soffioni della doccia e dalle lampade, friggono e poi si fulminano. Strisciano nelle stanze e attaccano gli esseri umani entrandogli sotto la pelle in pochi secondi. Il terrore verminoso dei carnivori venuti dalla savana. Oppure la notte della lunga paura, in cui dopo una mutazione provocata dal solito incidente nucleare, i conigli cominciano ad attaccare le persone. Terrificanti primi piani sugli assatanati roditori che digrignano i denti. Oppure Killer Condom, preservativi assetati di sangue, lanciano ridicoli gridolini prima di divorare gli attributi dei malcapitati. Un altro personaggio del libro di Jacques Torrance è Laurent, il bicinefilo, il grande appassionato di film di serie B, cioè di quei film in cui da un momento all'altro si butta tutto in caciara. Laurent apprezza i cineasti che realizzano horror superando i confini del genere, grazie allo stile, al lirismo, le musiche, il montaggio e la fotografia. Gli piacciono i film malvisti, considerati immorali e anche introvabili o censurati. Ad esempio, il suo film preferito, Profondo Rosso di Dario Argento, l'ha visto per la prima volta in una copia decurtata di mezz'ora. Il distributore aveva tagliato alcune scene perché il doppio spettacolo non durasse più di un'ora e mezzo per film.
Hai presente la scena cruenta in cui muore l'assassino? Censurata. Nella copia che ho visto io non c'era. Si fermava con un taglio netto appena prima della decapitazione e poi titoli di coda su una pozza di sangue. Una roba grottesca.
Stanno per spegnere le luci del Bradì, questo cinema leggendario che durante la sua esistenza aveva sempre un'area di lavori in corso, non si capiva se lo stessero restaurando o demolendo. Una sala affittata come set per film porno o per meeting politici, la cui programmazione è fedelmente riportata sui quaderni del Bradì, in cui la collisione tra i titoli accoppiati nello stesso doppio spettacolo produce associazioni vertiginose di idee e perversioni, ed è pura poesia.
Il gobbo di Londra con le notti erotiche dell'uomo invisibile. Gappa, il mostro che minaccia il mondo, con perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer. Non si deve profanare il sonno dei morti, con gli orrori del castello di Norimberga. Distruggete Frankenstein e Monica e il desiderio di Ingmar Bergman.
E poi gli spaghetti western a tema morte, Dio e umorismo demenziale.
Buon funerale, amigos, paga Sartana. Django sfida Sartana. Django il bastardo, il figlio di Django.
Django, che è anche uno dei personaggi che popolano il Bradì. Ed è un vecchio bandito italiano, di Napoli, capelli bianchi e uno sfregio sulla guancia. Qualche volta si piazza all'ingresso e canta canzoni napoletane, mentre Jacques Torrance, autore del libro e proiezionista a tutto fare, lo accompagna con la chitarra. Chiudiamo la puntata con Django di Sergio Corbucci, film del 66 che fece di Franco Nero uno degli interpreti più noti del genere spaghetti western. Un film violento, cinico, crudele, che infatti piace molto a Quentin Tarantino. La colonna sonora è di Luis Bacalov. Il tema dei titoli di testa vede la collaborazione di Franco Migliacci. La voce è quella di Rocky Roberts. La musica tra le righe è un programma a cura di Monica Nonno con Francesco Mandica in regia. Io sono Paola De Angelis, vi ricordo che sulla nostra pagina, nella sezione programmi del sito radio3.rai.it, trovate anche tutte le puntate precedenti. Buon proseguimento su Radio 3.